Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Il Medio Oriente è una polveriera che rischia di saltare in aria da un momento all'altro. La rappresaglia israeliana che ha colpito la periferia di Beirut in Libano poco prima delle 19 italiane può segnare l'ennesima nuova fase del conflitto che rischia di ingrandirsi fino al punto di non ritorno. L'obiettivo di Tel Aviv era uccidere il numero 2 di Hezbollah, ma al momento non c'è ancora certezza se lo scopo sia stato raggiunto o meno. Il bilancio è comunque di 3 morti e 25 feriti. Nomi e cognomi di 6 giornalisti invisi al governo Meloni. A riportare l'elenco è Il Giornale, che cita anche Radio Popolare tra le testate non graditi all'esecutivo. Nel frattempo in Liguria la procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l'ex governatore Giovanni Toti, mentre a Parigi l'Italia fa sue altre 3 medaglie che portano a 11 il totale dei podi fin qui conquistati. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo martedì 30 luglio 2024. Occhi puntati sul Medio Oriente che mai come in questi ultimi giorni rischia di trasformarsi davvero in una polveriera senza ritorno. L'attacco israeliano che poco prima delle 19 ora italiana ha colpito la periferia della capitale libanese Beirut ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti. Secondo fonti di Al Jazeera sarebbe stato colpito un palazzo di 8 piani, 3 dei quali sarebbero crollati. Quella di Tel Aviv è la promessa rappresaglia contro l'attacco di sabato sera a Majdal Shams, attacco attribuito ad Hezbollah ma mai rivendicato dall'organizzazione libanese. Ricordiamo che nella strage del campo di calcio colpito da un missile sono morti 12 tra bambini e adolescenti appartenenti alla comunità drusa di religione islamica. Israele ha bombardato la periferia di Beirut con lo scopo di eliminare il numero 2 di Hezbollah, Fuad Shukr. Al momento però non ci sono certezze sul destino del miliziano. Fonti libanesi sostengono che sarebbe sopravvissuto all'attacco, mentre la TV saudita afferma che l'uomo sarebbe rimasto ucciso. A prescindere da questo, la mossa di Israele è stata condannata dal governo di Beirut, dall'Iran e da Hamas, che la considera una pericolosa escalation. Quali scenari si aprono adesso in Medio Oriente? A rispondere a questa domanda è Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di quest'area.
Direi che l'attacco non ha le stesse proporzioni, la stessa intensità, lo stesso significato di quello che comunque Israele compì con il drone sempre a Beirut nei confronti di Hamas. Hezbollah è una componente dello Stato libanese, una componente forte, una componente che piaccia o non piaccia, comunque fa parte a tutti gli effetti del suo governo, della sua struttura. È vero che si tratta di un attacco circoscritto, quindi questo diciamo è sicuramente solo una scelta per minimizzare eventuali effetti, eventuali danni, però il punto è che il dado è tratto. Non credo oggettivamente che né gli Hezbollah libanesi, ma nemmeno gli altri paesi che comunque sostengono l'asse iraniano per certi versi e comunque hanno una posizione molto critica nei confronti anche dei paesi del Golfo, penso ovviamente alla Turchia, saranno con le mani in mano. Io credo per esempio che le affermazioni di Erdogan siano abbastanza vicine, siano più che una minaccia. Sono abbastanza certa che gli Houthi, dopo la visita di uno dei responsabili di Ansarullah al nuovo presidente iraniano, continueranno ad agire in modo ancora più intenso. Quindi, a mio parere, la guerra regionale si allargherà in un modo che finora non abbiamo visto.
Arrivano novità anche sul caso degli abusi perpetrati dai riservisti israeliani sui detenuti palestinesi. Un altro militare, il 10º, è stato incriminato per aver usato violenze contro i prigionieri tra febbraio e giugno. I soprusi continuano anche in Cisgiordania, come ha testimoniato ai nostri microfoni Serena Baldini della ONG Vento di Terra.
Io in questi giorni ho visitato in particolare l'area C, che è la zona dove risiedono le comunità beduine. Abbiamo trovato una situazione di esposizione fortissima in particolare alla violenza dei coloni, non in tutte le comunità dove lavoriamo, in particolare ci hanno riferito di un'area che è la Valle del Giordano, le nostre comunità più vicine sono quelle tra Gerusalemme e Gerico, dove veramente il livello di violenza e sopraffazione è inimmaginabile, non si era mai visto con questi livelli, si tratta proprio di coloni armati che con la forza spostano le persone, si accaparrano delle loro case, li prendono le provviste, gli rubano il bestiame o non gli permettono di pascolare le greggi nelle terre che invece accedevano fino a poco prima. E chiaramente a questo si somma una situazione economica devastante, perché in particolare per questa fetta della popolazione vengono meno anche le altre risorse di reddito, in particolare la possibilità di lavorare in Israele, che dal 7 ottobre è chiaramente non più possibile perché non vengono più rilasciati i permessi.
Una lista di proscrizione coi nomi di 6 giornalisti accusati di essere nemici del governo Meloni. L'ha pubblicata questa mattina il quotidiano Il Giornale, organo di propaganda del governo che ricordiamo essere di proprietà del senatore leghista Angelucci. Tra i nomi anche quello della nostra collega Anna Bredice, che lavora in Parlamento a Roma. Con lei Nello Trocchia e Francesca De Benedetti del Domani, Matteo Pucciarelli di Repubblica, Ilario Lombardo della Stampa, Martina Castigliani del Fatto Quotidiano. Secondo Il Giornale sarebbero responsabili di aver ispirato e passato notizie al consorzio europeo Media Freedom Rapid Response, che in un rapporto uscito ieri denuncia il rischio per la libertà di stampa nel nostro paese. Stamattina la Premier dalla Cina è tornata proprio sul rapporto della Commissione europea sullo Stato di diritto, che a sua volta denunciava il rischio per la libertà di stampa in Italia. Meloni ha negato il problema e ha a sua volta attaccato i media non allineati. Si è trattata quindi di una manganellata politica. Poi c'è chi passa a lividi di fatto, come ha fatto Casa Pound a Torino. Ma iniziamo dall'attacco alla libertà di stampa, dalle querele temerarie agli attacchi ai giornalisti, fino alla RAI e ancora alla concentrazione dei media nelle mani di editori amici del governo, tra cui lo stesso Angelucci, fino ancora alle intimidazioni continue con la stampa, che quindi vive uno dei periodi più difficili di sempre. Vittorio Di Tramba, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ha parlato ai nostri microfoni. Le liste di proscrizione sono un rischio per la democrazia, ha dichiarato. Lo ascoltiamo.
Le liste di proscrizione sono sempre state inaccettabili, anche perché gravi di per sé, ma in questo contesto rischiano di diventare gravi perché aprono a dei rischi anche per le persone direttamente citate, perché espone direttamente delle persone citate e indicate addirittura come anti-Meloni, quindi come avversari se non addirittura nemici. Io credo che questo sia un comportamento molto grave, che in realtà nasconde una volontà, che è quella di non parlare del merito. C'è ben due documenti che rilevano le gravi criticità per la libertà di stampa in Italia: la relazione sullo Stato di diritto approvata dalla Commissione europea e poi il rapporto del consorzio Media Freedom Rapid Response. Entrambi dicono le stesse cose: la libertà di stampa in Italia è a rischio.
E poi, come dicevamo, c'è anche il manganello fisico. A Torino ci sono state altre aggressioni da parte di Casa Pound dopo il pestaggio del cronista della stampa Andrea Joly. Vi raccontiamo quella subita da un giovane vigile del fuoco che, dopo essersi qualificato come tale, è stato ripetutamente colpito. Ce ne parla Michele Migone.
Qualche giorno prima dell'aggressione al cronista della stampa Andrea Joly, a Torino militanti di Casa Pound avevano malmenato un'altra persona, Cosimo Lehner, 25 anni, vigile del fuoco. È successo di sera in una piazza centrale della città. Lehner era fuori con un'amica, aveva trovato degli adesivi di Casa Pound su una fontanella, li aveva staccati e poi buttati in un cestino. Non si era accorto che i militanti erano ancora lì.
Uno di loro mi viene faccia a faccia, mi dice: che cosa stai facendo, perché li hai buttati? Io ho risposto che li avevo buttati perché non mi piacevano, e dopodiché continuo a fare due passi, arriva un altro sui 45 anni e mi tira una prima sberla in faccia. E io, stordito, non mi aspettavo che subito una reazione violenta, e quindi sono indietreggiato un attimo. Mi sono qualificato in quanto vigile del fuoco, pensando che la cosa avrebbe calmato la situazione, invece quasi sembra averla peggiorata, perché dopo che mi sono qualificato mi sono arrivati altri 3 ceffoni in faccia, e fino a che la mia amica con cui stavo non ha tirato fuori il telefonino e ha iniziato a filmare. Si vede esattamente il momento in cui loro si accorgono di essere ripresi, si girano e se ne vanno.
Dopo il primo colpo si è dunque qualificato come vigile del fuoco, ma è stato colpito ancora.
Un senso di impunità da parte loro. Nel momento in cui mi sono anche qualificato come comunque vigile del fuoco, loro non si sono preoccupati della cosa, anzi si sono sentiti, come mi diceva anche poi il poliziotto dopo, si sono sentiti anche quasi più sicuri, perché sapevano che io non avrei reagito in una maniera violenta.
Su tutto questo vi proponiamo l'editoriale della direttrice di Radio Popolare, Lorenza Ghidini.
È tornato di moda il manganello, quello fisico, le botte, e quello metaforico, con le liste di proscrizione. Casa Pound a Torino si sente così impunita da picchiare un pubblico ufficiale che si è qualificato come tale. Torna in mente la frase del presidente del Senato, La Russa, a proposito del giornalista della Stampa aggredito dagli stessi militanti neofascisti. Doveva dire che era un giornalista. Ne avrebbe preso anche di più, ma noi questo già lo sapevamo. Come sapevamo che La Russa è inadatto a ricoprire la seconda carica dello Stato proprio per via della sua provenienza politica. La modalità dell'intimidazione, infatti, è tornata di moda anche dalle parti della destra di governo. È stata la stessa presidente Meloni ad additare in conferenza stampa i giornalisti di Repubblica, Domani e Fatto Quotidiano come suoi nemici, esponendoli potenzialmente a trattamenti simili a quello subito dal collega della Stampa. Nelle stesse ore, un quotidiano molto amico, Il Giornale, pubblicava una lista di proscrizione che comprende anche Radio Popolare con la nostra storica cronista parlamentare Anna Bredice, colpevole di avere partecipato alla presentazione del noto rapporto sulla libertà di stampa in Italia. Non abbiamo lezioni da prendere da quel giornale che, come è noto, è stato ed è proprietà di editori impegnati in politica. Noi, Radio Popolare, rispondiamo delle nostre idee solo a noi stessi e a chi ci sostiene, 16.000 persone, grazie alle quali la nostra indipendenza è garantita. E non ci faremo intimidire dai fascisti di strada e di palazzo.
Chiudiamo questa pagina leggendo il comunicato del comitato di redazione di Radio Popolare, che esprime solidarietà e vicinanza alla propria collega Anna Bredice e ai colleghi degli altri giornali inseriti oggi in una sorta di lista di proscrizione dei giornalisti anti-Meloni comparsa sul quotidiano Il Giornale. Radio Popolare è una testata indipendente che ha fatto della libertà di stampa il suo faro sin dalla fondazione, ormai quasi 50 anni fa. È inaccettabile e inquietante che un quotidiano di proprietà del gruppo Angelucci, riconducibile a un esponente della maggioranza di destra, possa attaccare così il lavoro quotidiano di una nostra collega e di chi in questo paese prova a fare un'informazione che ha come unico e principale obiettivo informare i cittadini, senza sottostare al potere di turno. Invitiamo quindi gli organi preposti della nostra categoria a valutare le azioni necessarie. Passiamo adesso alla cronaca. La Procura di Genova ha chiesto il giudizio immediato per l'ex presidente della Liguria Giovanni Toti, per l'imprenditore Aldo Spinelli e per l'ex presidente dell'autorità portuale Paolo Emilio Signorini. La richiesta è stata inoltrata al GIP, che dovrà verificare che sussistano le condizioni e poi fissare la data del processo. Il dibattimento potrebbe iniziare tra ottobre e novembre. Intanto il presidente ad interim, Alessandro Piana, ha detto oggi che, salvo decreti governativi, le elezioni in Liguria si terranno il 27 e il 28 ottobre. Centrosinistra e centrodestra si preparano alla scadenza elettorale. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Il campo largo, larghissimo, fino a Renzi, deve affrontare la prova concreta delle alleanze per le regionali in Liguria, che forse si terranno a metà ottobre. Elish Line non vuole sbagliare le mosse. Per vincere ha bisogno di un'alleanza larga e soprattutto di verificare la possibilità di un confronto anche con Renzi. Ma qui ci sono già i primi ostacoli. Renzi sostiene la giunta Bucci a Genova e ciò che gli chiederanno è di togliere l'appoggio per spostarsi nel centro-sinistra. Per il momento Renzi non ha risposto di no. La sua strategia da dopo le europee è stata sempre quella di un avvicinamento costante verso il PD, che una parte del suo partito però non vede con favore. Ma anche a sinistra l'arrivo di Renzi in un campo largo si teme porterà più contrarietà che voti a favore, visti i sondaggi di Italia Viva. Quindi per il momento c'è molta cautela. In campo c'è una possibile candidatura, quella di Orlando. Già da tempo se ne parlava, ma i passi saranno quelli di una riunione di tutti i partiti della coalizione per non dimostrare che il nome lo decide solo il PD. Ma anche nel PD le cose non sono così facili. Crea imbarazzo la scelta di Ermini, ex vicepresidente del CSM, membro della direzione del Partito Democratico, di entrare nella holding del gruppo Spinelli, il cui imprenditore è finito nell'inchiesta che ha terremotato la regione. Orlando gli ha chiesto di dimettersi, Ermini non ha ancora detto cosa farà. Linea allo studio.
È stato spento l'incendio che da due giorni imperversava tra Orune e Nuoro in Sardegna e che si è avvicinato pericolosamente ai centri abitati. Neanche il tempo di accertarsi che l'incendio nuorese fosse spento, che un altro di vaste proporzioni ha minacciato il centro abitato di Usini, nella Sassarese. Le fiamme sono state appiccate contemporaneamente in due zone diverse alla periferia del paese e si avvicinano al centro abitato. Al momento sono oltre 800 gli ettari bruciati. Ci spostiamo adesso in Gran Bretagna, a Southport. Violenti scontri tra manifestanti e polizia sono scoppiati infatti in città, nella città settentrionale dell'Inghilterra, dove un attacco col coltello ha causato ieri la morte di tre bambine. Circa 100 dimostranti hanno appiccato incendi e combattuto contro le forze dell'ordine. Si potevano vedere spesse colonne di fumo vicino a dove si trovavano la polizia antisommossa e i dimostranti, con video che circolano sui social media che sembrano mostrare un furgone della polizia essere in fiamme. In Venezuela nel frattempo vanno avanti le proteste seguite all'esito delle elezioni che sembrerebbero aver riconfermato Nicolas Maduro alla presidenza del paese. Sono almeno 11 le persone rimaste uccise negli scontri, centinaia invece quelle ferite. Il bilancio però è destinato ad aumentare. La leader dell'opposizione, Corina Machado, ha invitato i manifestanti a proseguire con la mobilitazione. Continueremo a esercitare il diritto alla protesta pacifica e difenderemo la verità fino alla fine, ha affermato nelle scorse ore. Chiudiamo con lo sport, che invece ci riporta in Europa. A Parigi, serata di grandi soddisfazioni per gli italiani impegnati nelle gare olimpiche. Il bottino della spedizione azzurra si è arricchito di nuove medaglie. La prima è l'argento prestigioso e storico che la squadra di ginnastica artistica si appende al collo, superata solo dallo stratosferico team americano capitanato da una dirompente Simone Biles, tornata ai fasti dopo il periodo buio esploso durante le Olimpiadi di Tokyo. Dal nuoto arriva il bronzo di Gregorio Paltrinieri, terzo negli 800 stile libero, mentre nella scherma si riscattano le prestazioni deludenti e soprattutto le polemiche arbitrali delle ultime 48 ore, con un meraviglioso oro nella spada femminile a squadre. Le atlete azzurre si impongono infatti 30-29 sulla Francia padrona di casa e portano così a 11 il totale delle medaglie fin qui conquistate dagli azzurri. E per oggi è tutto. L'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.